hanno da un certo punto di vista, come pagare con i saldi è quasi un controsenso umanamente, cioè a un certo punto io offro a Dio quello che è suo, già la sua parola, no? Cioè è questo che io la accetto e la rioffro, no? Sembra quasi un controsenso, però è estremamente arricchente, perché così capita nella vita che a volte si sono detti attraverso, non so, le lodi, quasi meccanicamente, però rimane sempre qualcosa. Allora, non so, io a questo ricordo, uscito da Auschwitz, l'avevo visitato Auschwitz, mi è venuto in mente maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Cioè, perché mi sembrava racchiudesse, ecco, forse è più sapienziale questo che di preghiera. Però, ad esempio, in certe situazioni della vita, il Salmo 35, dove dice che il cuore dell'empio è incapace di si illude di trovare la sua colpa, la sua prova, e di detestarla, no? E allora c'è, cioè, davvero, ma in che posizione sono io attualmente? Poi, perché posso essere ufficialmente credente e in certe situazioni essere empio, e allora illudersi di essere capaci di, cioè, proprio aiuta la nostra vita, mi sembra, perché è capace di illuminare e di giudicare.
E questo mette in evidenza anzitutto la necessità, primo, quando si pregano i salmi, il silenzio deve sempre precedere e il silenzio deve seguire. Secondo, la pazienza nella lettura. Terzo, anche quando si è da soli, pregarlo anche ad alta voce il salmo. Io quando sono da solo i salmi li canto e nessuno mi può dire se canto bene o se canto male, però mi piace cantarli. Ma questo è, come dire, molto coerente anche con l'antica tradizione ebraica prima, che poi fu anche monastica, e cioè quello di mormorare la parola. Mormorare vuol dire farla passare tra le labbra, di modo che tu sei sempre con l'orecchio attento. È l'orecchio che ascolta, non quel che semplicemente dici tu, ma quel che la parola ti suggerisce e che tu riconsegni. Per cui tu, pregando, sei sempre non nell'atto di chi dice, ma di chi ascolta. Guarda che è importante questo. L'atto di chi ascolta. E l'atto di chi ascolta è sempre l'atto del discepolo che sta davanti al maestro. Poi, dall'altro lato, è vero questo, perché, come ricordavo all'inizio, Paolo lo sottolinea, veramente noi non sappiamo come pregare. Al di là di tutte le giaculatorie che uno può dire, o al di là di tutte le filastrocche che ha imparato dalla nonna, cose sacrosante, molto belle, certo, però alla fin fine sono sempre espressione di una inadeguatezza. È un tentativo, è un balbettare, come del resto anche i salmi. Ma se colti nella fede e se accolti come parola di Dio, avevano ragione i padri d'Oriente quando dicevano, cioè Giovanni Damasceno mi pare, o Efrem il Siro, che dice: Signore, cosa abbiamo noi da offrirti? Abbiamo solo una vergine nata dalla terra, Maria, una vergine del nostro popolo, poi tu la fai la madre del Signore. Noi abbiamo da offrirti che cosa? La nostra umanità, semplicemente quello che noi siamo, senza pretese. Però quando questa umanità incontra la tua misericordia, allora accade qualcosa di straordinario e di straordinariamente grande. Per cui, cosa ho io da riconsegnarti quello che tu mi hai dato? Del resto, Isaia, al capitolo 55, lo precisa, no? Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e irrigano la terra, e non risale quell'umidità al cielo se non prima di aver bagnato quelle zolle, così è della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver prodotto la finalità per la quale io l'ho donata, l'ho mandata. Quando Dio ci parla, quando Dio parla, a Dei Verbum agli inizi lo dice, Dio molte volte e in diversi modi ha parlato, riprendendo l'inizio della lettera agli Ebrei, ultimamente ha parlato a noi attraverso il suo Figlio. Dio parla e non parla a caso. E quando parla fa accadere. Quando parla è un evento che ci incontra. E noi gli riconsegniamo quello che lui ci ha donato. L'evento di quella ricchezza della parola che lui ci ha donato. Ma viene in qualche modo riconsegnato, arricchito. Arricchito di cosa? Dalla nostra umanità. Perché se è vero che l'uomo è alla ricerca di Dio, diceva Abraham Joshua Ischel, è altrettanto vero, come ha scritto in un altro libro, che Dio è alla ricerca dell'uomo. Ma l'uomo è alla ricerca di Dio perché è Dio per primo a cercarlo. E i Salmi sono narrazione splendida di questa appassionata ricerca dell'uno e dell'altro.
Volevo dire un'altra cosa, scusate, stavo come preghiera della comunità. Io sento molto l'importanza anche della forma, perché leggere insieme un salmo dove uno va più forte, l'altro una voce alta, l'altra voce bassa, sembra che si disperda, tant'è vero che poi il canto, la forma ad esempio del gregoriano, è il modo migliore per cantarlo, perché almeno c'è un tempo che fissa, e l'importanza anche di curare questi aspetti, perché non sia che uno sia lì a leggere il salmo come se gli altri non ci fossero.
Qualche volta mi capita di dire, per favore, un po' di pazienza. Che fretta c'è?
L'importanza di arrivare primi.
Dove? Un po' di pazienza. Cioè, come se fossimo in prestito. No. Questo dice la necessità di educarci alla preghiera, è proprio una questione di educazione, cioè c'è bisogno di apprendere uno stile, lo stile educarsi a, e educarsi a vuol dire anche imparare un ordine interiore, imparare, oggi si direbbe, una sorta di self-control. E imparare a cogliere che i contesti non sono tutti uguali. Ricordavo spesso come, ad esempio, quando tu entri in una sinagoga, il primo cartello che tu incontri vicino all'armadio, l'aron che custodisce i rotoli delle scritture, c'è un cartello, un pannello, che dice in ebraico, prendi coscienza davanti a chi stai. Il primo atto di preparazione della preghiera è quello, il silenzio e prendere coscienza davanti a chi stai. È il Salmo 64 che oltretutto ce lo ricorda. Il Salmo 64 nella sua, nella versione tratta dall'ebraico, dal testo ebraico, che è diversa da quella della traduzione fatta sul greco della 70. Il greco della 70 traduce: a te si deve lode, o Dio, in Sion, a te si sciolga il voto in Gerusalemme. Il testo ebraico invece dice: per te, o Dio, anche il silenzio è una lode. Il significato può essere lo stesso, non c'è problema. Però il testo ebraico, se volete, è più aderente all'umano. Come è noto, la Bibbia ebraica non è speculativa, non è come la tradizione ellenistico-filosofico greca. È molto più attenta all'umanità, cioè alla concretezza della vita. Per te, o Dio, anche il silenzio è una lode. La tradizione ebraica ti dice: prendi coscienza davanti a chi stai, e non lo puoi fare nel rumore, non lo puoi fare nella complessità o nel turbinio dei pensieri o delle voci. Nel silenzio sì, e non è nel silenzio che Elia percepisce di stare alla presenza del Signore. Non nel terremoto, non nel vento impetuoso, non nel fuoco, ma in quell'aura leggera che André Shurachi traduce in un silenzio sottile. C'è un silenzio sottile? Bisogna far silenzio per percepirlo. O anche traduce un silenzio profondo. Quando andavo con i ragazzi, con i bambini in montagna, dicevo: oh, la miseria, dico, ma non tacete un momento, né? La cosa che mi infastidisce di più è camminare in montagna, uno che è un megafono, è un megafono. Dico, ma provate a tacere un po', anche solo ad ascoltare il rumore dei sassi sotto gli scarponi, sentire il canto di un uccellino, o un'aquila che volteggia, o il rumore del vento, le foglie, e la miseria, un ruscello che scorre, le cose più semplici. Bisogna proprio educarci, imparare il silenzio. Sì, c'è un po' in tutti il prurito della parola, non di Dio, umano. Bene, prego.
Parlo come catechista.
Sì.
Lei ha esordito dicendo che i salmi sono una preghiera ufficiale della Chiesa, no? Intendendo col termine la più ampia accezione, quindi non soltanto del clero o dei, diciamo, religiosi, ma di tutti. E ha dato anche una grande importanza al salmo. E ha anche detto che è difficile per l'uomo, diciamo, pregare. Io non vedo nella istituzione ecclesiale un momento importante che evidenzi nello stile educativo l'avvicinamento, il proporre questi salmi soprattutto alle classi più giovanili. E questo un po' mi dispiace, perché io ho imparato ad apprezzare la preghiera con il salmo in maniera, autonoma. Infatti anche in famiglia non riesco, non mi sono neanche cimentato ad estenderla, perché vedo anche la difficoltà che si incontra nel pregare in questo modo. E quindi chiedevo una sua considerazione in questo senso.
Non, come dire, non sottaccio nessun segreto, l'ho detto più volte anche in diversi contesti, che a mio modo di vedere una carenza preoccupante nella catechesi odierna è che non bisogna solo imparare di nuovo la grammatica del cristianesimo e della parola, ma bisogna imparare l'alfabeto. L'alfabeto. A mio modo di vedere, per quel che percepisco, siamo a questo livello. Dobbiamo imparare l'alfabeto del cristianesimo e incominciare dall'alfabeto della parola. I salmi in questo senso, ma non quelle traduzioni bislacche o quelle traduzioni che cercano di ammodernare il testo. No, non c'è nessuna traduzione ammodernata che possa facilitare, ma la mediazione del testimone. Il testo lo si prenda così com'è. Certo, e poi ci bisogna pazientemente educare ad entrare in quella grammatica, in quell'alfabeto. Io quando chiedo, ma voi come organizzate l'incontro di catechesi, che sia degli adulti o che sia dei ragazzi, e quando mi si dice col gioco, io vabbè, può anche starci un momento di gioco, ma dopo? Ah, dopo distribuiamo le schede, coloriamo, facciamo la ricerca, ogni tanto sì, prendiamo anche il Vangelo della domenica. Ma questa non è l'ora di religione. La catechesi non è l'ora di religione. Per fare l'ora di religione non è necessario essere credenti. L'ora di religione, anche se è religione cattolica, non necessita che tu sia credente battezzato. Lo puoi fare anche per un tuo desiderio di approfondimento. Tu puoi essere un buddista che fa l'ora di religione cattolica perché ti interessa come la pensano i cristiani cattolici. Ma il cammino di catechesi, che è cammino di educazione alla fede, una crescita alla fede, o come direbbe Paolo, per giungere alla piena maturità di Cristo, che prescinde dalla preghiera e prescinde dalla parola, no, voglio dire, siamo deragliati, abbiamo deragliato. Mi stanno bene tutte le dinamiche di gruppo, mi stanno bene tutte le dinamiche di ascolto del che cosa hai mangiato oggi, dove sei andato ieri e che cosa hai comprato all'outlet. Queste cose le possiamo dire anche passeggiando per la strada. Questo manca, questo lascia intendere una necessità di acquisire la grammatica, se non l'alfabeto, anche per i catechisti. È la cosa sulla quale sto insistendo notevolmente. Abbiamo dei catechisti radicalmente credenti non praticanti. O praticanti non credenti. Perché c'è anche questo risvolto. Ci sono dei catechisti che scaricano in modo, direi, maldestro le schede che trovano su qualsiasi sito che si dica cristiano, e l'incontro di catechesi è la compilazione delle schede scaricate. No, questo non educa alla fede. Questo è il tipico metodo di tipo scolastico, no? Dell'eseguire il compitino. Come se bastassero delle nozioni, ma non è educazione all'esperienza cristiana. Beh, del resto cosa educhi se neanche tu sei educato? Questo è il paradosso. Che abbiamo dei catechisti praticanti non credenti o credenti non praticanti che svolgono come un atto di volontariato, perché in fondo bisogna pure occupare il tempo in qualche modo, ma la cui esperienza di fede è radicalmente lontana rispetto al tuo modo di vivere. Noi ci troviamo, si fa fatica a coglierlo questo, ma io non sono né per natura né per DNA catastrofista, però si fa fatica a renderci conto che siamo, come molto spesso, nella condizione degli inizi della comunità ecclesiale narrata negli Atti. Abbiamo bisogno di una iniziazione radicale, nuova, ricominciare, abbiamo bisogno di ricominciare, ma dalla parola però, non dalle indagini sociologiche. Lo so anch'io che prima di parlare a Pierino devo sapere come Pierino parla e che cosa pensa. Però non è sufficiente, è solo un primo passo. Ma cosa consegno io a Pierino? Quel che non ho. Io posso anche imparare bene la lezione, due nozioni, però poi non si fa poi molta fatica a metterle insieme. E tu credi che chi ti ascolta non sappia discernere che tu stai semplicemente recitando la parte? Lo capisce benissimo. Qui la questione non è di creare una chiesa dei giusti, una chiesa dei puri, una chiesa dei perfetti. No, si tratta semplicemente di essere coerenti, insomma, ecco. E quindi non mi meraviglia che, ad esempio, quando io dico, ma caspita, ma non pregate un salmo all'inizio? I salmi sono difficili. Certo, prendimi una parola che sia facile. Se vogliamo essere onesti, dimmi tu se c'è un brano che è facile. Le parabole, con la complessità letteraria che hanno, a te sembra di rinchiudere tutto in una conclusione moralistica? No, ma guarda che il processo non è così, eh? Ci sono altre cose ben più... Però io non demordo. Per esempio ho insistito che si comincia almeno da quest'anno ad offrire dei percorsi di formazione. Insisto su questa formazione, finché andrà fuori dalle orecchie e dalle narici, vabbè, pazienza, però secondo me è decisivo la formazione dei catechisti, anzitutto. Dopo li puoi fare anche giocare, sì, però il cammino di catechesi non è il grest continuo tutto l'anno. Il grest è un cammino di crescita nella fede, alla sua identità. C'è molto ancora da camminare, credo, grazie a Dio.